Appuntamento questa mattina, come già preannunciato da qualche tempo a questa parte, con la direttrice del Museo Cinese di Parma. Abbrevio, faccio così, dico Cinese di Parma perché così tutti quanti capiscono immediatamente di che cosa si sta parlando. Ex vice direttrice, quest'anno direttrice, è con molto piacere che ospitiamo qualcuno e qualche cosa, perché c'è anche un libro con lei che ci parla di arte, quella vera, quella che passa oltre, quella che può essere semplicemente un'idea di mostra, un colloquio tra coloro che organizzano, con i sentimenti più intimi, con le emozioni che ci colgono in determinati momenti e che non trovano rilievo poi in una mostra, o almeno Chiara Allegri ci dà la possibilità di conoscere e di assistere anche questi eventi particolari che arrivano poi dentro di noi. È una guida pratica ed esperienziale al mondo degli eventi culturali, si chiama La cultura tra le mani, io ce l'ho grazie a Chiara per avermelo donato, e è già esaurito, è un libro che presto rivedrà la luce in una ristampa che spero arrivi prestissimo, appunto. Chiara Allegri, buongiorno.
Buongiorno Andrea, buongiorno a tutti.
Allora, noi ci vediamo per vari eventi, perché grazie a te, e devo dirlo con grande, spero, piacere per te, il Museo Cinese ha cominciato a respirare, lo faceva di luce propria, rimanendo in questo stagno bellissimo con ninfe e fiori colorati, ma un po' stagnante, e quindi era questa realtà che adesso invece vive e può vivere di un modo e in un modo completamente diverso da quello che vivono altre realtà artistiche, che vuoi per etichette, vuoi perché non possono fare, vuoi per altri modi, una connessione importante con il mondo, con il popolo, con le tribù, con tutto quello che è stato frutto poi di una serie di decenni di missione, no? Quindi persone che sono andate, hanno conosciuto, hanno riportato, ma queste erano ferme lì. Perché non sfruttare la conoscenza e l'esperienza di questo appuntamento importante? Museo Cinese, Chiara, tu stai spulciando, guardando, aprendo cassetti, stai facendo un lavoro straordinario.
Grazie Andrea, sì, è un lavoro straordinario, è un lavoro impegnativo, ma soprattutto è un lavoro molto appagante, perché scoprire le culture altre e farle, soprattutto farle scoprire, perché quello è il mio lavoro, alla mia città e non solo, è veramente stimolante.
E tra l'altro è una cosa che non ha fatto nessuno, quindi tu stai mettendo le mani su cose che sono completamente inesplorate, no? Immagino che quando vai a aprire certe cose ti rendi conto e dici, ma non è possibile, e come mai sono qua? No, non è il magazzino d'arte degli Uffizi che è pieno di cose, ma per mille motivi non si possono esporre. Qua invece è tutto a disposizione e ci vuole solo la mano magica che decida di dare vita e ridare vita a certi oggetti, storie e altre cose.
Sì, pensa tra l'altro che abbiamo scoperto recentemente, e lo dico qua per la prima volta perché ci stiamo ancora lavorando, una grandissima collezione di arte australiana arcaica, quindi dei pezzi proprio tribali delle popolazioni australiane, e tra cui il famoso boomerang, che è uno strumento utilizzato dalle popolazioni australiane aborigine, purtroppo chiamate ancora aborigine, cioè che erano all'origine, come se fossero dei primitivi, in realtà si usa ancora questa parola anche se impropria, e la stiamo tutta catalogando, abbiamo fatto arrivare degli esperti sia dall'Australia, una grandissima esperta, una professoressa dall'Università dell'Australia, un grande esperto dai Musei Vaticani, proprio per studiarli insieme e capire al meglio questo patrimonio che è a Parma. Perché noi a Parma, grazie a questo museo, possiamo veramente non solo viaggiare il mondo, ma possiamo aprirci a qualsiasi cultura. Abbiamo un patrimonio infinito che va dalla Cina all'Africa, oggi anche all'Australia. È veramente incredibile, non tanto per il patrimonio in sé, che ha un suo valore, ma per quello che ci può comunicare e quanto ci può aprire la mente questo.
Tra l'altro hai parlato di boomerang, è un oggetto pazzesco del quale non si parla mai, no? È
esatto.
Un'arma, è l'arma degli aborigeni, no? Questo era, perché andava alla caccia col boomerang.
Esatto, ed assume per queste popolazioni quasi una sacralità, quello che noi definiamo sacro, no? Che definiamo religioso, con una categoria assolutamente europea, no? Quella del religioso, che nasce con la cristianità, la religio, Però questo strumento, questo mezzo, questo oggetto che in questo periodo stiamo proprio studiando assume una sacralità, perché la sussistenza è sacra. Per gli australiani, così come era per le civiltà precolombiane, tutto ciò che permetteva la fertilità, che permetteva il sostentamento, era a tutti gli effetti sacro. Per questo è che esistevano le divinità, per garantire la vita in terra. Poi, in altre civiltà più complesse come la nostra, la divinità serve per garantire una salvezza dopo. Invece, alcune civiltà erano molto più contingenti, andavano molto più al sodo, se possiamo banalizzare, e dovevano garantire un benessere immediato.
Quindi, oltre a occuparti, sto parlando della tua attività con l'uso cinese, perché è quanto mai affascinante, no?
Sì.
Tu ci sei entrata così... Ma in realtà poi ti sei, ecco, in punta di piedi, ma ti stai accorgendo dell'enormità che c'è,
sì,
all'interno di queste mura. Quindi ti occupi di questo, quindi ci attendiamo anche novità a livello così espositivo in qualche modo, e ti occupi anche della musica, perché l'AIME Festival l'abbiamo conosciuto grazie anche a te e a tutti i musicisti che da lontano sono arrivati al Museo Cinese, poi dislocati in varie parti come l'estate scorsa a Palazzo Ducale, come qualche tempo fa al Borgo Santa Brigida, insomma tutto una serie, un filone musicale importante e particolare perché va a toccare sia musica etnica sia world music, e abbiamo degli esponenti tipo Amighetti, per esempio, che è un grandissimo che si occupa di questo, quindi hai voglia di toccare tanti punti, no? E hai la possibilità di farlo, visto che hai questo fulcro importante delle etnie e dei vari popoli del mondo.
Sì, sì, la musica è importantissima, purtroppo per un museo non c'è sempre la possibilità di farla conoscere, e quindi in questo caso l'evento musicale assume un valore peculiare, quello di avvicinare il pubblico alla musica, e soprattutto una musica che può essere poco conosciuta, ma che con le grandi chiavi della tradizione che noi abbiamo, quindi che danno importanza stessa alla musica, è molto più facile avvicinarsi per metterne la conoscenza.
Allora Chiara, veniamo a questa tua creazione, è un libro dedicato a chi?
Allora, il libro è rivolto a chiunque si approccia agli eventi sotto qualsiasi punto di vista, in qualsiasi luogo, in qualsiasi contesto, e potenzialmente quindi a tutti, perché chiunque ha a che fare con gli eventi della propria vita, gli eventi a cui partecipiamo come pubblico, agli operatori culturali. Guarda Andrea, in realtà questo libro è nato perché ho avuto un incarico di docenza all'Università di Brescia, e quindi devo dare una bibliografia agli studenti per permettergli di facilitargli lo studio. E non riuscivo a trovare un libro che mi convincesse, perché erano tutti asettici, erano pieni di teorie, di grafici, e invece l'evento è qualcosa che unisce l'uomo, è qualcosa con cui l'uomo si rapporta all'esperienza. Anche la sua etimologia, evento, vuol dire che è qualcosa che viene moto dal luogo, no? Viene fuori dall'ordinario. E quindi ho pensato anche in fase restitutiva di buttarci dentro tutta la mia esperienza nel mondo degli eventi culturali e restituirla al pubblico per permettere a chiunque di interfacciarsi con questa realtà evenemenziale in modo molto diretto e in modo molto consapevole. Anche per il pubblico, perché purtroppo vedendo molte tipologie di pubblico che ci si affaccia all'evento alcune volte aspettandosi un intrattenimento, no? Non so cosa fare, quindi partecipo all'evento. In realtà vai a partecipare a un'esperienza unica che mai più si ripeterà, perché anche i grandi concerti che tu conosci meglio di me e che vengono spesso riproposti in tante città con lo stesso format, ogni volta sono diversi, anche solo per la città nella quale vengono proposti, per la meteorologia, per l'umore o il feeling di quell'artista in quel momento, per le persone che ci sono intorno. Quindi quando si va veramente a un evento si partecipa a qualcosa che anche solo per la sua etimologia è unico.
Hai ragione quello che stai dicendo, perché io ho avuto l'occasione proprio per lavoro di seguire determinati artisti in determinati concerti, sempre quelli, ma per questioni lavorative dovevo rivederli, no? In varie città, e erano concerti diversi, alcuni completamente diversi uno dall'altro, Ed è molto strano, no? Perché dici, ma sì, l'ho già visto. In realtà tu hai visto quello che ha fatto nella città dove hai guardato il concerto. Magari in quella successiva era completamente diverso, proprio perché passano altre energie, quindi non era la scaletta, la playlist delle canzoni, che quella probabilmente è sempre quella, ma c'è dietro tutto tanto e quello che serve anche per avere poi a conclusione di questo concerto un'idea e un effetto diverso da quello che potevi avere visto in precedenza. Quindi capisco benissimo questa cosa degli eventi, e il pubblico mi pare stia cominciando a cogliere in modo diverso anche questo tipo di preparazione, o sbaglio?
Sicuramente, forse anche per un'abitudine che stiamo riscoprendo anche dopo il Covid agli eventi. Io penso che dopo un periodo di astinenza stiamo dando valore a ciò che per un certo periodo di tempo ci è stato tolto. C'è sicuramente una grande sensibilità, e ho scritto anche questo libro per incentivare anche a questo tipo di sensibilità. E in ultimo, questo libro, La cultura tra le mani, vuole essere d'aiuto a tantissime persone che si vogliono interfacciare in modo anche professionale al mondo degli eventi, per facilitargli un po' il lavoro, perché lavorando anche con l'estero, ho la percezione che in Italia l'evento culturale, l'evento artistico, benché appartengano a un contesto aulico, siano alcune volte trattati con un po' di superficialità, come se fosse qualcosa di non necessario, un di più del nostro vivere, della nostra cultura. In realtà sono fondamentali, sia per le tipologie di professionisti che si interfacciano e che lavorano a questo tipo di eventi, che quindi ne garantiscono una buona curatela, una curatela professionale, ma soprattutto per ciò che trasmettono la cultura stessa, la nostra identità, o l'identità, come nel caso del Museo Cinese, che vogliamo andare a indagare. Quindi bisogna trattarli con un'estrema sensibilità e con un'estrema consapevolezza.
Allora, Chiara, ci facciamo una pausa musicale degna delle parole che questo libro ci racconta, e qualcosa che fa capo a la grande arte della musica, della voce e del sacrificio, come ci racconta Lisa Gerhard.
You know, Radio Parma, 102-104. Radio Parma. La radio, siamo noi.
Siamo con Chiara Allegri questa mattina e abbiamo fatto questa pausa musicale. Chiara Allegri, continuiamo il nostro percorso con questa La cultura tra le mani, il libro, non cercatelo ora nelle librerie, aspettate qualche decina di giorni perché è in fase di ristampa e questo libro ci chiede che cos'è un evento, come possiamo far sì che l'uomo si ponga come creatore di eventi in modo consapevole, professionale e, perché no, imprenditoriale, perché in realtà non si tratta della preparazione di una mostra, ma di qualsiasi tipo d'evento, no? Anche della festa privata, di quello che possiamo fare nelle nostre case con amici, eccetera, eccetera. Insomma, vengono analizzate le fasi anche dell'evento, della preparazione, di quello che succede. E eravamo rimasti a che punto, Chiara, prima della canzone?
Ma mi hai distratto col sacrificio, che hai parlato in ultima prima della canzone, che Matti non è che era stupenda. Quindi mi sono poi distratta pensando al sacrificio, ecco.
Allora, vabbè, riprendiamo da questi eventi, da questi benefici. C'è anche un paragrafo, un capitolo che parla, tra l'altro, dei benefici socio-economici di un evento. Di che cosa si tratta in questo caso?
Allora, diciamo che l'evento è un prodotto in sé che parte da una fase ideativa. Chi è che non ha mai avuto un'idea su un evento? Mi piacerebbe fare, vorrei fare. Spesso queste idee nascono da bisogni. Banalmente, se si vuol festeggiare qualcosa in famiglia, c'è bisogno dell'evento, no? Per ritrovarsi, per riscoprirsi, per ristabilire reti, ma semplicemente anche per divertirsi ed uscire dalla routine. Quindi, secondo me, alla fine di ogni evento, anche piccolo e familiare che sia, c'è sempre bisogno di tirare una riga. Poi a livello professionale questo ancora di più, perché poi sono tutti i bilanci, adesso non entro nel tecnico. Tirare una riga e dire, allora, cosa mi ha portato? Cosa ci ha portato? Qual è il beneficio? Può essere un beneficio personale, può essere un beneficio economico se entriamo nel campo imprenditoriale, può essere un beneficio relazionale, stringere nuove amicizie, riallacciare i rapporti familiari. A cosa servono, diciamoci la verità, le cene di Natale? Le cene di Natale servono a ritrovarsi, a riscoprire i legami familiari, i legami parentali, i legami di amicizia, i famosi regali. Negli eventi spesso si ha un momento di regali, no? È un termine che deriva dal Medioevo, il termine regalo, e che individua qualcosa che ti scambi o che dai, però ti aspetti qualcosa di ritorno. Quindi il regalo può essere per sdebitarsi della partecipazione a questa esperienza di evento, oppure perché semplicemente, indipendentemente dall'evento, cerchi un beneficio, come dicevamo prima, di qualcosa, di qualcuno. E quindi, insomma, secondo me, in ogni grande esperienza di vita, alla fine, un bilancio di benefici e soprattutto di entrate e uscite, bisogna sempre farlo. Quanto mi è costato, in termini anche personali, individuali, di risorse, e quanto sono riuscito a fare e a dare.
E quindi diciamo che c'è anche quell'aspetto contemplativo di quanto in realtà questo evento mi costa anche a livello proprio materiale, perché non dimentichiamo che questa è una fase, va bene la parte artistica, ma poi per chi lavora per esempio come te con organizzazione di eventi per centri studi, Stato, Comune, enti privati, insomma... quello è senza dubbio una delle prime cose da fare, no? Questo percorso finanziario, a vedere dove ci porta.
C'è una messa in campo di tante energie umane, di energie in termini di beni materiali, in termini di risorse economiche, di soldi banalmente. Quindi ci conviene fare questo evento? Ma l'evento è una cosa vecchia come il mondo, adesso la stiamo scoprendo a livello accademico da pochi anni. Ma in realtà è un elemento che c'è da sempre nella cultura umana. Parlavamo prima, io e te fuori onda, appunto dei sacrifici, ma mi conviene fare un sacrificio per avere la protezione di una divinità, per avere l'esternalità positiva di una divinità. Mi conviene investire in sacrifici animali, diciamo anche umani, ci sono stati anche quelli nella storia, non troppo lontano da noi. Ci conviene farlo. Allora, se ci conviene, mettiamo in campo tutta una serie di risorse economico-finanziarie, materiali, individuali, di energie, e lo facciamo. Però l'evento è un fatto collettivo. se l'idea anche parte da uno, poi c'è una messa in campo di tante energie e di persone completamente diverse. Questo penso che sia una peculiarità unica nel mio lavoro, quella di interfacciarsi con grandi professionalità completamente diverse tra loro. Quindi ogni evento ha la sua squadra di persone appartenenti a campi diversissimi, che poi purtroppo alla fine dell'evento si scioglie. E quindi anche qua, anche quella del professionista, è un'esperienza unica che mai più si ripeterà. È un'esperienza unica sia per il pubblico e i partecipanti in generale, sia per chi ci lavora, chi ha, come dice il titolo, la cultura tra le mani, cioè chi mette le mani in pasta nell'evento. Perché va bene le grandi teorie dei grandi accademici, soprattutto americani, ma poi bisogna anche sentire, secondo me, il parere e le teorie di chi proprio ha messo le mani in pasta negli eventi.
Ecco, al di là delle mostre, al di là degli eventi di un certo tipo, c'è anche un capitolo che lo ha intitolato La vita come luogo di eventi, quindi mi fa pensare a un evento continuo, no?
Sì, la vita, poi queste sono opinioni personali, la vita è sicuramente un grande teatro, è un grande atto performativo. Noi siamo sempre soggetti a delle performance, siamo soggetti ad essere visti, e alcune volte questo essere visti è quanto più su un palco, no? La nostra vita è un luogo di eventi, quindi siamo noi alcune volte gli attori e alcune volte siamo noi il pubblico, quindi vediamo gli altri e assumiamo anche modelli per la nostra vita, ma come dici tu è quasi un continuum, ci sono giornate ordinarie che quindi difficilmente poi noi ricordiamo la nostra quotidianità. Però la vita è tratteggiata di grandi eventi personali, quindi che creiamo noi, oppure ci affidiamo a professionisti, come facevi tu menzione prima, dei grandi concerti, per entrare in un mondo di unicità, il mondo del grande evento, il grande concerto. Allora lì tu non riesci a realizzarlo da solo e per forza hai bisogno di qualcuno che lo realizzi per te.
Chiara, c'è un altro capitolo che invece è puramente analitico a livello di: che prezzo facciamo per questa mostra? Molto importante, perché alcuni poi arrivano a fare tutto e c'è questo scalino che invece ha delle altezze e dimensioni completamente diverse. Quindi è un'azione molto delicata quella di scegliere il prezzo di un evento.
Guarda, hai tirato fuori un tema che è sempre molto dibattuto nel nostro mondo professionale. Che prezzo dare? Ci sono tanti fattori che possono determinare il prezzo. Secondo me quello più importante è anche dato dal fatto di considerare il prezzo come un metodo, uno strumento di comunicazione. Che valore il pubblico ha disposto, no? Che valore do io all'evento? Che valore darà il pubblico all'evento e che prezzo è disposto a pagare per questo tipo di esperienza? Poi entrano in campo tanti altri fattori del tipo l'evento culturale è comunque istruttivo, è comunque qualcosa di cui la collettività ha bisogno per conoscere, e quindi si mettono in campo dei sistemi di sovvenzionamento dell'evento stesso per far sì che il pubblico, con un prezzo diciamo risibile, con un prezzo accessibile, riesca a partecipare allo stesso. Però non dobbiamo mai confondere il valore con il prezzo dell'evento. Alcune volte paghiamo un prezzo e poi il valore di quell'evento è immensamente più alto, proprio per la sua unicità e per la messa in campo di professionisti.
Tu te lo chiedi quando vai a vedere una mostra: costa troppo, costa poco?
Allora, io sono, per come sono fatta, io sono sempre disposta a sacrificare.
Tanto per tornare a sacrifici.
Esatto, a sacrificare tanto, perché conosco anche solo per tecnicismi il valore che ci può essere dietro a quel tipo a un evento che mi interessa, una mostra che mi interessa. Non è per tutti così, può essere una barriera quella del prezzo, data molte volte purtroppo si lega molto anche al brand che c'è dietro, quindi brand di grandi musei fanno pagare un certo tipo di prezzo perché sanno che il pubblico paga anche solo per il fatto di dire ci sono stato, e invece eventi altrettanto curati in altri luoghi, magari meno conosciuti, luoghi di provincia, luoghi meno accessibili alle grandi folle, meno turistici, hanno lo stesso tipo di qualità, eppure devono per forza effettuare prezzi più bassi di ingresso o di accesso all'evento, di biglietteria, proprio perché scontano questa pecca.
Insomma, andare a Palazzo Grassi a Venezia è diverso che andare in un
altro
posto.
Sì, nel museo di montagna, esatto. Sì,
e magari la mostra è la stessa, i quadri sono gli stessi, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche un segreto, quindi, per allinearsi a un prezzo giusto per un locale oppure no?
Ma il nostro, indico il nostro, nel senso di parlo anche a nome dei miei, di miei colleghi di altre sedi, il nostro problema poi è sempre quello di raggiungere un equilibrio economico-finanziario. Quindi purtroppo la biglietteria da sola non basta mai ad arrivare a questo tipo di equilibrio. Dobbiamo mettere in campo altri tipi di risorse, soprattutto altri tipi di fonti che ci possano permettere di realizzare quello che è partito da un'idea, ciò che è partito da un'idea e che poi, dopo aver fatto opportune verifiche di fattibilità tecniche ed economiche, è arrivato a essere esposto.
Chiara, io devo fare i conti anche col tempo e abbiamo, come dire, esaurito quello che avevo a disposizione per te, per il tuo libro, La cultura tra le mani, questa guida pratica ed esperienziale al mondo degli eventi culturali, di Chiara Allegri, 15 euro è il prezzo, dico bene, leggo bene?
Sì.
E lo trovate in libreria più o meno da quando, visto che è in fase di ristampa, cerchiamolo, in tutte le librerie della città lo troveremo a breve, a brevissimo, no?
Sì, adesso c'è ancora forse qualche copia online e il libreria adesso attualmente è prenotabile.
È anche in versione virtuale oppure ebook oppure
credo.
No ancora?
Questa è stata una scelta dell'editore, ma non credo.
Ok, perfetto, vabbè, staremo a vedere e cercare anche in rete. Grazie Chiara, buon lavoro, in bocca al lupo per tutto, per questo libro in modo particolare, per quelli che so seguiranno. Grazie, grazie,
grazie a
te.
Grazie a voi.
Radio Parma 102.104 è Parma che ti parla.